Ave Maria, ben ritrovati a voi carissimi radioascoltatori per questa nuova puntata I Santi ai Giovani. In questa puntata, che siamo nel pieno della novena all'Immacolata, in preparazione di questa grandissima e importantissima solennità, abbiamo pensato di presentare, ecco, due figure di santità che sono legate a questa festa, sono legate all'Immacolata Concezione. Uno è Don Scoto, francescano, un sacerdote francescano, che più o meno come periodo è appunto nel 1200, 1300, inizio 1300, che fu fondamentale, insomma, il suo apporto. Proprio per il dogma, anche per definire il dogma dell'Immacolata Concezione, e tant'è che il Papa Giovanni Paolo II lo definisce proprio dottore dell'Immacolata, proprio perché aiutò con la sua dottrina, insomma, ha la chiave, se vogliamo, per superare le obiezioni circa l'Immacolata Concezione di Maria. È già prima di Papa Giovanni Paolo II, Papa Paolo VI lo aveva anch'esso definito dottore sottile e mariano. Quindi c'è proprio un'impronta mariana molto importante in questa figura. L'altra figura di santità legata all'Immacolata Concezione che presenteremo stasera sarà quella di Santa Émilie de Villeneuve, una santa, se vogliamo, del 1800, tra l'altro. Diciamo, ecco, è stata proclamata santa proprio nel 2015, già beatificata da Benedetto XVI nel 2009, quindi comunque una figura di santità, ecco, più recente, più vicina a noi, ecco, ai giorni nostri, che si prodigò molto nell'assistenza. Ecco, insomma, ai poveri e più bisognosi, ecco, agli orfani, e fondò diciamo, le suore di Nostra Signora dell'Immacolata Concezione. Ecco. Quindi è proprio, ecco, c'è questa impronta proprio nell'istituto da lei fondato. Ecco, la solennità dell'Immacolata Concezione è una solennità importantissima. La concezione di Maria Santissima è stata, insomma, che significa che appunto Maria è stata esente da ogni macchia di peccato, fu alla fine in tutti i secoli ritenuto come verità incontestabile insegnata dagli apostoli. In Oriente la relativa festa è di data antichissima, in Occidente, ecco, comincia ad attestarsi intorno al VII secolo. I primi a celebrare, insomma, questa solennità, questa grandissima festa, furono Gondi Salvo, vescovo di Tolosa, al principio del 600, e poi Sant'Ildefonso, vescovo di Toledo, Federico, patriarca di Aquileia, e fino ad arrivare anche addirittura a Sant'Anselmo nel 1099. Ecco. E poi, legato sempre a Don Scoto, tutto l'ordine francescano comincia a celebrare questa solennità, ecco, proprio nel 1263. Insomma, nel corso dei secoli, non è che appunto un dogma nasce così all'improvviso, ma nasce, ecco, con la Chiesa, finché poi si arriva appunto nel 1854, l'8 dicembre, proprio con Papa Pio IX, a diciamo a essere proclamato dogma, quindi verità di fede, con la bolla Ineffabilis Deus. E richiamo un po' ecco, una frase dell'Angelus proprio dell'8 dicembre 2010 di Papa Benedetto XVI, in cui dice appunto: il mistero dell'Immacolata Concezione è fonte di luce interiore, di speranza e di conforto. In mezzo alle prove della vita, specialmente alle contraddizioni che l'uomo sperimenta dentro di sé e intorno a sé, Maria, Madre di Cristo, ci dice che la grazia è più grande del peccato, che la misericordia di Dio è più potente del male e sa trasformarlo in bene. E queste parole affondano anche un po', chiaramente, nella Sacra Scrittura, dove San Paolo dice: dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Ed è proprio questo il mistero, il dogma, ecco, dell'Immacolata Concezione, che appunto, insomma, la Madonna viene concepita, preservata dal peccato originale che tutti noi, quando nasciamo, abbiamo, insomma, ereditiamo, ecco, e viene poi, insomma, ecco, il battesimo, insomma, tutto. Quindi invece la Madonna, proprio perché porterà in grembo il Salvatore del mondo, Gesù Cristo, nostro Signore, viene preservata per i meriti di Cristo, prima, ovviamente, il sacrificio di Cristo sulla croce, viene preservata da ogni macchia di peccato originale. Ecco, saranno con noi questa sera, per parlare, per presentare queste due figure di santità legate, ecco, che hanno portato il profumo dell'Immacolata, insomma, nella Chiesa, Salvatore e Francesca. Ben ritrovati. Ecco, passerei subito la parola a Salvatore, che ci parlerà, insomma, sarà un po' la nota biografica di Duns Scotus. A te.
Ave Maria, un saluto a tutti voi cari radioascoltatori e grazie per avermi dato la parola. Ebbene sì, Giovanni Duns Scotus è considerato un importantissimo filosofo, uno dei più grandi maestri della teologia cristiana, nonché un precursore della dottrina dell'Immacolata Concezione. Giovanni Paolo II lo ha proclamato beato il 20 marzo 1993, definendolo cantore del Verbo incarnato e difensore dell'Immacolato Concepimento di Maria. Infatti la sua figura è legata strettamente a questo dogma. La sua entrata sulla scena culturale coincide con il ventennio che separa la seconda condanna dell'aristotelismo, 1277, con il primo decennio del XIV secolo, cioè con quel periodo storico in cui all'Università di Parigi si formano le scuole di pensiero, quella domenicana intorno a San Tommaso d'Aquino, quella francescana intorno a San Bonaventura da Bagnoregio e quella eclettica intorno ad Enrico di Gand e a Goffredo di Fontaine. Duns Scotus, invece di scegliere una di esse, ne fonda una propria, che si chiamerà scotista, profondamente innovativa, al punto da essere paragonata anticipatamente alla rivoluzione copernicana. Per quanto riguarda le sue origini, esse sono scozzesi, onde l'appellativo di Scoto. Tra la fine del 1265 e l'inizio del 1266, nella famiglia di Duns nasce un bambino, che al fonte battesimale riceve il nome di Giovanni. Il paese si chiama proprio Duns, infatti, quindi è un caso di omonimia tra cognome e luogo. Dopo la prima educazione ricevuta in famiglia, Giovanni frequentò la scuola della vicina Headington. A 15 anni veste l'abito francescano e sotto la guida spirituale di padre Elia, zio paterno, trascorre l'anno del noviziato nel solitario convento di Dumfries, immerso nella variopinta bellezza alpestre incastonato nella verdeggiante collina sovrastante. Durante la preparazione alla professione religiosa nel 1281 riceve la dolce apparizione del bambino Gesù tra le braccia, come dono della sua semplicità e della sua devozione al mistero dell'incarnazione. Il decennio 1281-1291 è il periodo della preparazione all'ordine sacerdotale, che riceve il 17 marzo 1291. Successivamente, dal settembre 1291 al giugno 1296, frequenta corsi di teologia all'Università di Parigi. Arriviamo adesso a parlare degli studi. Al termine del corso teologico si otteneva il primo grado accademico, quello di Cursor Biblicus, con il quale si diventava assistente del proprio magister, del proprio maestro. Il periodo tirocinante durava circa 10 anni. Questo titolo consentiva di leggere per 2 anni un libro dell'Antico Testamento e uno del Nuovo Testamento. Dopo un successivo anno di studio personale sui 4 libri delle sentenze di Pietro Lombardo, si diventava bacelliere sententiarius, che permetteva di tenere lezioni straordinarie sullo stesso testo per 2 anni, prima di ricevere il titolo di bacelliere formatus, con il quale si era dichiarato idoneo al proseguimento della carriera universitaria con la lectio continua del medesimo testo delle sentenze, che durava 4 anni. Ma non tutta l'attività accademica di Duns Scotus è stata tranquilla. Infatti, il 25 giugno 1303, a causa della crisi tra il re di Francia Filippo IV il Bello e il papa Bonifacio VIII, dovette prendere la via dell'esilio per la sua fedeltà al papa. Con la morte di Bonifacio VIII ritornò a Parigi per ricevere il titolo di Magister Regens nel 1305, dando vita alla sua intensa questa attività scientifica. All'inizio del 1307 bisogna segnalare la famosa disputa sull'Immacolata Concezione, per il quale si meritò i titoli di Doctor Subtilis, per la finezza e profondità della dottrina, e di Doctor Marianus. E nell'estate del 1307 venne trasferito nel convento di San Francesco in Colonia, dove l'8 novembre del 1308 entrò nella pace del Signore. Arriviamo adesso a parlare delle sue opere. Per quanto riguarda il corpus delle opere del Beato, esso si può dividere in quattro parti. La prima è costituita dalle questioni sui quattro libri delle sentenze di Pietro Lombardo, celebre logico del tempo, che abbiamo detto che divenne importante proprio per la formazione universitaria degli studenti. Poi abbiamo il secondo gruppo, costituito da dispute varie. Una disputa, ad esempio, ebbe luogo in occasione della promozione di frate Egidio ai vespri di Filippo di Bridington, con Guglielmo di Pedro Godino sul principio di individuazione. Poi abbiamo commenti agli scritti filosofici come le questioni sui libri della metafisica di Aristotele e le questioni sull'Isagoge di Porfirio. E poi abbiamo due trattati. Arriviamo adesso a parlare del pensiero, che possiamo dividere in quattro parti, ossia il pensiero cristologico scotistico, il pensiero mariologico, quello ecclesiologico e quello, diciamo, concernente la spiritualità. In un intreccio assolutamente armonico tra fede e ragione. Data la poliedrica personalità di Scoto e la vastità dei suoi scritti, non è facile esprimere in sintesi la visione del suo pensiero. Tuttavia, sembra utile segnalare che il cuore della sua impostazione dottrinale sia un cristocentrismo assoluto. La traduzione pratica del cristocentrismo scotistico è il primato universale di Cristo, che costituisce l'aspetto più caratteristico del suo pensiero, il contributo più efficace dato alla storia della teologia. Profondamente convinto che Dio non può essere amato adeguatamente se non da un altro Dio, Scoto distingue nell'unico atto della volontà divina il seguente ordine logico: Dio ama se stesso, Dio ama se stesso negli altri, Dio vuole essere amato da un altro che lo possa amare adeguatamente, e parlo di un amore a lui estrinseco. Dio previde l'unione della natura umana che deve amarlo infinitamente, e per questo predestina chi lo può amare adeguatamente e infinitamente di un amore estrinseco, anche se nessuno avrebbe peccato. Estratto dalla Reportata Parisiensia. Terzo capitolo. E per questo afferma successivamente, invece, io dico che la caduta di Adamo non è stata la causa necessaria della predestinazione di Cristo, e non c'è nessuna necessità che il genere umano fosse redento e che Cristo dovesse patire. Questo tratto dalla Ordinatio. Per quanto riguarda invece il pensiero mariologico, dalla sorgente del cristocentrismo assoluto scaturiscono come cascata scintillante di gioielli tutte le principali verità delle altre branche teologiche. Il contributo scotistico in mariologia è importante perché la chiave di lettura è legata a quella del Cristo, quindi c'è un legame molto forte tra cristologia e mariologia. Così nel mistero dell'incarnazione del Verbo si fondono le tre verità specifiche mariane: la maternità divina, l'Immacolata Concezione, l'Assunzione al cielo, mentre tutte le altre di culto e di devozione non sono altro che delle conseguenze delle prime. Nell'unico e medesimo decreto, uno eudenque decreto di predestinazione divina, Cristo si sceglie la madre e le dona la maternità, rendendola piena di grazia, e Maria, da parte sua, dona a Cristo la natura umana, che rende visibile l'invisibile. È un gioco d'amore in cui Cristo e Maria sono contemporaneamente attivi e passivi insieme, in quanto Cristo è attivo in quanto dona la grazia ed è passivo in quanto riceve l'umanità, mentre Maria è ugualmente attiva in quanto dona la natura umana e passiva in quanto riceve la grazia. Per quanto invece riguarda l'ecclesiologia di Scoto, secondo quest'ultimo, la Chiesa ha ricevuto da Cristo, suo fondatore, due specifiche finalità: custodire fedelmente il patrimonio rivelato della Scrittura e interpretarlo autorevolmente per presentarlo al popolo di Dio. E di conseguenza la Scrittura è norma pratica e ultima di fede. Il mistero della Chiesa è quasi sempre considerato unito al mistero dell'Eucaristia e del sacerdozio. Dove c'è Eucaristia, c'è Chiesa. Dove c'è sacerdozio, c'è Chiesa. Entrambi i sacramenti costituiscono il cuore e la fonte della vita sacramentale della Chiesa, perché sono la stessa persona del Cristo, mediante i quali egli si perpetua nella storia. Come l'atto più nobile nella Chiesa è assolutamente la consacrazione dell'Eucaristia, così il grado supremo e più nobile è il sacerdozio. Il mistero della Chiesa deriva dal fatto che la sua realtà è tutta speciale, ha come origine Cristo e come capo lo stesso Cristo nella persona del Papa, suo vicario. Come fine, la felicità eterna nell'uomo, come mezzi, i sacramenti, la preghiera, le opere buone, e come legge l'amore, secondo le due tavole dei comandamenti. Nell'arco di tempo dei due centenari di Giovanni d'Unscoto, il settimo della nascita 1266-1966 e della morte 1308-2008, i papi hanno sentito il bisogno di esprimere il dovuto riconoscimento dottrinale di santità al rappresentante più qualificato della scuola francescana e quindi Paolo VI ha scritto la preziosa lettera apostolica Alma Parens nel 14 luglio del 66, che costituisce la carta magna del pensiero di Scoto, mentre Giovanni Paolo II, oltre a tante testimonianze lasciate lungo il suo pontificato, ne ha confermato il culto il 20 marzo del 93 e Benedetto XVI ha infine completato la visione scotista con la puntuale lettera apostolica Laetare Colonia Urbs del 28 ottobre 2008. La memoria liturgica ricorre invece l'8 novembre.
Grazie Salvatore, grazie per questa nota biografica molto dettagliata, molto accurata. Insomma, ecco, hai presentato proprio, hai curato, insomma, hai fatto, portato, insomma, i tratti principali di questo santo, di questo sacerdote francescano che ha dato il suo contributo importante proprio per l'Immacolata Concezione, per formulare quello che poi è stato formulato, ecco, 5 secoli dopo come dogma dell'Immacolata Concezione. Ecco, ora passerei alla parola a Francesca che tratterà, ecco, la vita di quest'altra grande santa, questa grande figura di santità che ha legato anche la sua opera, quindi la sua vocazione, proprio all'Immacolata Concezione. A te, Francesca.
Un saluto a tutti. Sì, in questa puntata parleremo anche di questa figura forse un po' meno conosciuta di d'Unscoto, quindi la beata Giovanna Emilia de Villeneuve, che come abbiamo già detto fu la fondatrice della Congregazione delle Suore di Nostra Signora dell'Immacolata Concezione. Comincerò presentando la sua vita. E come è arrivata alla vocazione e in particolare alla fondazione di questo ordine dedicato all'Immacolata. Innanzitutto, la beata Emilia de Villeneuve nasce a Tolosa, quindi in Francia, il 9 marzo 1811 ed è la terza figlia del conte di Villeneuve e viene quindi da una famiglia benestante e nobile. Passa l'infanzia in città. Ma a un certo punto della sua vita si trasferisce nel castello di Castres, in Campania, a causa dei problemi di salute della madre. E, in questa tenuta agricola il padre fa il dirigente e allo stesso tempo in città porta avanti un'industria manifatturiera di cuoio. E, diciamo, la vicinanza con queste due realtà molto diverse, quindi quella della campagna e quella della città industrializzata, siamo in un'epoca di industrializzazione per la Francia, la porta a vedere da vicino anche i disagi e la povertà delle classi meno fortunate. E quindi la piccola Emilia da subito sviluppa un amore particolare verso i poveri. Inoltre cresce in un ambiente cristiano. I valori cristiani glieli passa in particolare la madre, fino al momento della sua morte. La morte della madre sarà significativa per Emilia, tanto che dopo la morte della madre comincerà sempre di più ad affidarsi in tutto alla Beata Vergine Maria, probabilmente una devozione che le era stata passata proprio dalla mamma defunta. E quindi lei sin da piccola prende l'abitudine di affidare tutte le pene, le gioie, ma anche le scelte della sua vita alla Madonna. E, dopo la morte della madre, il padre affida l'educazione sua e delle sue sorelle maggiori alla nonna paterna e quindi torna per un breve periodo a Tolosa in città. Anni dopo subisce un altro lutto molto importante, cioè quello della sorella maggiore Ottavia. E già da questo episodio lei comincia a occuparsi della famiglia, in quanto aveva un fratello più piccolo e la sorella più grande, la prima, si era sposata. Quindi lei già da giovanissima si ritrova a dover adempiere ai doveri di casa e vive sin da subito la sua vita ordinaria, diciamo quotidiana, con estrema virtù, con serietà e responsabilità. Quasi non tipiche per una ragazzina della sua età. E, finché appunto arriva a maturare la vocazione religiosa, che esprime subito al padre, che come spesso accade naturalmente la rifiuta e cerca di ostacolarla, diciamo, nella sequela di questa sua aspirazione. All'inizio Emilia voleva entrare nelle file della Carità di San Vincenzo de Paoli, che erano, si erano già dedicate, insomma, in quanto congregazione alla cura dei poveri e degli ultimi e degli ammalati. Però poi la sua vita prende un'altra svolta, probabilmente ispirata dallo Spirito Santo, capisce di dover fondare un ordine nuovo dedicato in particolare all'Immacolata Concezione, che fino a quel momento aveva sempre guidato la sua vita. E così l'8 dicembre del 1836, con altri due compagni, prende l'abito con il nome di Suor Maria. E allo stesso tempo fonda questa nuova congregazione. L'abito di questa nuova congregazione è blu, infatti vengono anche chiamate suore blu. Il quarto voto della loro congregazione specifica che loro sono tutte devote a lavorare per la salvezza delle anime e la santificazione del prossimo, in particolare del prossimo che si trova nelle anime più povere. All'inizio della, diciamo, della congregazione, le sorelle si occuperanno principalmente di assistere ai bisogni delle operaie che spesso, diciamo, si potevano incontrare nella zona di Castres e nella campagna di Tolosa in generale. Nel primo locale che loro aprono, costruiscono, diciamo, un laboratorio di cucito in cui sin da subito riescono ad accogliere circa 30 ragazze. E finché nel 1840 il parroco di un villaggio francese vicino a Tolosa le chiama in servizio da lui perché si occupino della scuola, quindi dell'istruzione dei bambini, nonché della visita e della cura degli ammalati. E questa sarà la prima fondazione fuori Castres, quindi fuori dalla tenuta, diciamo, dall'area di campagna vicino a Tolosa. Inoltre, da quel momento in poi, comincia la costruzione di molte case, tra cui la casa madre, e in particolare, verranno costruite, diverse strutture. Tra cui la più importante sarà quella del rifugio. Il rifugio era una struttura di accoglienza delle giovani vittime di immoralità, quindi che uscivano da una vita magari dissoluta, di prostituzione, e questa fu una delle fondazioni più importanti, diciamo, dell'apostolato di Madre Emilia. Anni dopo, grazie all'incontro con il padre Liberman dei missionari del Cuore di Maria, riusciranno anche a aprire le prime missioni in Africa. Nel 1847 in Senegal arrivarono le prime suore della congregazione, mentre un secondo gruppo si spinse fino a Libreville in Gabon. All'inizio fu molto difficile per loro portare avanti le missioni, perché nell'arco di un solo anno erano circa 18 suore, che già erano poche come numero ad essersi spostate nelle missioni. A causa delle malattie del luogo, quindi malattie come la malaria, ma nonostante queste difficoltà, le sorelle non si arresero mai e continuarono a mandare novizie e altre sorelle nelle missioni. Un episodio particolare della vita di Madre Emilia fu quando, nell'agosto del 1854, scoppiò un'epidemia di colera in Francia e fu particolare il modo in cui Madre Emilia e le sue sorelle affrontarono questo episodio con un atteggiamento che potrebbe farci riflettere, ecco, soprattutto in tempi in cui noi stessi abbiamo passato la prova della malattia, insomma, dell'epidemia. La vita della beata Emilia si conclude a partire dal 27 settembre, quando si ammala e muore lei stessa di colera. Il fatto curioso fu che lei fu l'ultima vittima di questa epidemia, un po' come se avesse preso su di sé, insomma, tutto il male. del suo territorio, della sua amata campagna. E venne sepolta presso la grotta della Beata Vergine del Perpetuo Soccorso che lei stessa aveva fatto costruire nel giardino del convento. In seguito alla sua morte, possiamo dire che la Madre Emilia fu beatificata il 5 luglio 2009 da Benedetto XVI, finché non arrivò alla canonizzazione nel 2015 da parte di Papa Francesco. La ricorrenza di questa santa è il 2 ottobre. Parleremo in seguito, insomma, del significato che l'Immacolata Concezione ha avuto sia per la Madre Emilia de Villeneuve che per la sua congregazione. Ma nel frattempo specifichiamo che sin da subito tra le devozioni principali di questa congregazione c'erano naturalmente la devozione all'Immacolata Concezione, all'Eucaristia e al Sacro Cuore. Sono stati i tre pilastri che hanno sostenuto la preghiera e l'opera, diciamo, di carità di questa missione. Il motto della stessa Madre Emilia era Dio solo, quindi in opposizione al motto, allo stemma della famiglia nobile da cui proveniva, che esaltava, diciamo, la forza puramente umana. Lei ha voluto proprio coniare questo motto della congregazione. E, in particolare, anche in seguito, coloro che succedettero a Madre Emilia ricordarono come una donna da cui poteva trasferire proprio il valore delle piccole cose fatte per amor di Dio. E ogni cosa che lei faceva era veramente un modo per Dio sul prossimo. Ma di questo parleremo in modo più approfondito in una seconda parte della trasmissione. E adesso ritorno a lasciare la parola a Diego che continuerà con la presentazione.
Grazie Francesca, davvero per questo intervento così appassionato, così importante e soprattutto diciamo ecco che è riuscito a cogliere quelli che sono stati gli aspetti fondamentali della vita di questa santa, di Santa Émilie de Villeneuve, una vita votata alla cura, all'attenzione dei più deboli, degli orfani, degli abbandonati, dei derelitti, ecco, quindi e tutto questo fondando anche una congregazione che appunto è legata all'Immacolata Concezione. Perché poi questo veramente il mistero, insomma, il dogma dell'Immacolata Concezione, il dogma di fede, tra l'altro mi ha colpito il fatto che Santa Émilie de Villeneuve, ecco, rende lo spirito a Dio proprio nel 1854, un anno importante, l'anno in cui viene proclamato proprio questo il dogma dell'Immacolata Concezione. Ecco, quindi questo proprio forse per suggellare un po' quella che è stata la sua santità di vita, che è stata proprio sotto il manto della Madonna, si è svolto tutto sotto l'amorevole sguardo dell'Immacolata Concezione. Ecco, ora direi che possiamo fermarci per un breve intermezzo musicale e ci risentiamo a breve.
Maria.
Ave Maria, eccoci ritrovati. Ebbene, ora passiamo alla seconda parte della puntata in cui andiamo un po' a sentire quello che è il commento sulla vita di queste due figure di santità, quelle che sono le percezioni, se vogliamo, spirituali. E quindi comincerei appunto con Duns Scoto e passerei la parola a Salvatore.
Che la Madonna Immacolata, cioè senza macchia, si sapeva da tempi antichissimi nella storia della Chiesa. Il popolo di Dio, infatti, mosso da un soprannaturale sensus fidei, già da svariati secoli venerava la Madre di Dio come tutta pura, tutta santa, illibata. Ciononostante, è solo con il beato Giovanni Dunscoto, poi detto dottore dell'Immacolata, che prende forma il dogma come poi fu fissato dal Magistero. L'affermazione di Dunscoto è categoricamente immacolatista. La beata Vergine Madre di Dio non fu mai in atto nemica di Dio, né in ragione del peccato attuale, né in ragione di quello originale. La dottrina dello scutismo risulta, quindi, eminentemente mariana e ci ricorda come la dignità di Maria Santissima sia impareggiabile. Il culto dell'iperdulia è, infatti, dedicato solo a lei. Questo primato di Maria, ravvisabile in molti degli appellativi a lei attribuiti, come in Regina Caeli, Sancta Virgo Virginum, Mater Purissima, ma soprattutto Regina Sanctorum Omnium, dovrebbe ricordarci della necessità di impegnarci in una quanto più decorosa e sentita celebrazione della Solennità dell'Immacolata, questo 8 dicembre. Ma non solo. Ognuno di noi, in quanto cattolico, non deve mai dimenticarsi di venerare la nostra Madre Celeste, pregando per la sua intercessione il più possibile e dedicandole pensieri santi ogni giorno, non solo nelle festività mariane. Intensifichiamo dunque la preghiera e la venerazione all'Immacolata, in modo da mettere in pratica le famose parole che San Filippo Neri ripeteva di continuo: A figlioli miei, siate divoti di Maria.
Grazie Salvatore per questo commento importante, anche perché la figura di questo santo è cruciale proprio anche per delineare il dogma dell'Immacolata Concezione, un dogma che insomma, come ho detto all'inizio, come abbiamo detto, è verità di fede, se vogliamo, da sempre, che però ha trovato lungo il cammino degli ostacoli. Ostacoli teologici, e quindi ecco, insomma, vi furono ecco la grande disputa teologica tra domenicani e francescani. E questo, insomma, nel Duns Scoto, che appunto, come detto prima, è stato definito, insomma, ecco, proprio da Papa Giovanni Paolo II come dottore dell'Immacolata, ecco, perché proprio difese proprio questo dogma proprio teologicamente, ecco. E ora passerei invece la parola a Francesca, alla quale chiedo, ecco, cosa pensa della vita di Sant'Émilie de Villeneuve, cosa l'ha colpita, ecco, un commento, ecco, proprio una riflessione sulla sua vita.
Sì, insomma, ci sono tantissime cose che, come spesso accade con i santi, possono colpire di una figura così. E io mi sono chiesta principalmente come questa sua devozione alla Madonna, questo affetto anche che la Santa Emilia de Villeneuve provava e nutriva verso la Madonna si sia poi incarnato effettivamente nella sua vita. E come si sia rispecchiato, ecco, soprattutto nella congregazione che poi lei ha fondato. La riflessione parte da qua, cioè che questa santa ha deciso di consacrare totalmente la sua vita, all'inizio la sua vita personale, quindi nell'incombere delle prime prove personali, si è affidata tutta alla Madonna e in seguito affidata anche la stessa congregazione da lei fondata all'Immacolata Concezione. E perché? Probabilmente perché era una chiamata che lei sentiva che il Signore e la Madonna le stavano rivolgendo nel suo cuore. E lo scopo di questa chiamata era probabilmente fare in modo che tutta, diciamo, la bellezza di questo mistero della Madonna trasparisse nelle cose più ordinarie, quindi attraverso la carità al prossimo e attraverso la preghiera. E potremmo dire che per capire come vive un vero figlio della Madonna e quali frutti si possono ricavare da questa figliolanza, è sufficiente guardare alla vita di questa santa. E è una riflessione che penso che oggi abbiamo più che mai bisogno di fare, soprattutto per riscoprire quali sono, diciamo, i segreti per vivere da veri figli della Madonna, perché sappiamo che da cattolici sappiamo che questa può essere la chiave per una vita buona e felice e che soprattutto ci porta verso Gesù, che è il nostro fine. E i segreti di santi come Emilia de Villeneuve di solito sono straordinari nella loro semplicità e per questo sono facilmente anche imitabili, ecco, da parte di chiunque. Però nel concreto in che modo ha incarnato, ecco, diciamo, questa devozione alla Madonna, la Santa Emilia de Villeneuve. Io penso, o almeno dopo una breve riflessione, penso di aver trovato tre punti principali che rimandano, diciamo, all'Immacolata Concezione, in quanto cioè, intesa come proprio la purezza, no? Da ogni peccato originale. Come la Santa Emilia de Villeneuve è riuscita a imitare questo? Prima di tutto penso col nascondimento e l'umiltà della sua vita, perché se ci pensiamo, ha cominciato con una vita del tutto ordinaria. Non ha mai aspirato a grandi cose, quindi non ha mai avuto sogni di vanagloria, non è mai corsa dietro alle ricchezze del mondo, magari alla vanità. Non so, a molti ragazzini della sua epoca, soprattutto ragazzini che nascevano nel contesto della città, una città come Tolosa, poi, e sin da subito ha sempre dimostrato una tendenza alle cose più umili della vita, all'assolvimento dei doveri, appunto con una serietà che era stupiva, insomma, per l'età di questa ragazzina. E non a caso. La virtù che si oppone di più a quello che poi è stato il peccato originale, quello della superbia, no, di Lucifero, è quello dell'umiltà. Sin dall'inizio della sua vita, la Santa Emilia de Villeneuve ha ricercato proprio questo. Si è consacrata ai doveri della famiglia e della casa. E poi ha risposto a una chiamata rivoltale dal Signore. Quindi il fatto che poi questa congregazione abbia avuto così tanti buoni frutti. È proprio un segno che era nella volontà di Dio che venisse fondata e quindi la Santa Emilia non ha fatto nulla di sua spontanea volontà, ma ha sempre risposto a una chiamata, quindi ha sempre ricercato prima di tutto il volere di Dio. Il secondo punto che mi ha colpito di questa santa è la sua audacia, intesa come totale abbandono della fede, e, davanti a ogni prova, quindi davanti ai lutti di famiglia. Davanti alla chiamata stessa, alla vocazione, perché come hanno fatto molti santi prima di lei, ha messo al primo posto la chiamata di Dio e dopo la sottomissione al Padre, che comunque non le mancava. Addirittura viene riportato che con molta fermezza, dopo, diciamo, le prime reticenze del Padre, la Santa Emilia gli abbia detto: è per Gesù che vi lascio, quindi come se questo servisse a spiegare tutto, e come se non ci fosse bisogno di altra spiegazione, ecco. E soprattutto nella sequela, diciamo, quindi di Gesù Cristo, attraverso il servizio ai poveri, è riuscita a fare in tutto e per tutto la volontà di Dio, è riuscita a mettere da parte anche le sue aspirazioni di entrare nelle figlie della carità di San Vincenzo, seguendo invece poi una strada diversa, che probabilmente le era stata indicata dall'alto, e non era qualcosa che veniva, diciamo, dalla sua iniziativa personale. E basti guardare poi a come questa sua perseveranza, questa fede incrollabile si sia propagata anche all'interno della sua congregazione. Prima abbiamo fatto l'esempio di quando sono partite le prime missioni per l'Africa, neanche la malaria è riuscita a fermare queste suore. Perché la loro missione era quella di istruire, realizzare, anzi, soprattutto dal punto di vista religioso, coloro che di religione non avevano mai sentito parlare, coloro che non conoscevano Gesù Cristo e non conoscevano la Chiesa. E per non parlare poi del momento in cui la malaria, il colera, scusate, ha colpito la Francia e la reazione è stata quella di aumentare la preghiera e l'apostolato invece che rinchiudersi nel convento. E questo è un concetto di audacia che, se ci pensiamo, è molto diverso da quello che oggi ci viene, diciamo, proposto. Più che altro, diciamo, disfrontatezza. Oggi si tende a voler essere prepotenti, a voler primeggiare sull'altro, a voler essere in primi in tutto. E questo è, diciamo, il concetto di coraggio e audacia e forza che ci viene presentato dalla nostra società oggi. E invece il modello della Santa Emilia de Villeneuve si oppone fortemente ai modelli che ci propone il mondo, come è sempre accaduto in quasi tutte le epoche, direi. E il terzo punto direi che è la carità e la misericordia estreme verso il prossimo. Quindi anche questo, una virtù, diciamo, che la Santa Emilia ha ereditato, insomma, dalla Madonna, che era veramente spiritualmente sua madre. E questa carità che le ha permesso di donarsi tutta per Dio senza lasciare nulla per se stessa, tutta per Dio, tutta per il prossimo. Ci sono degli esempi, diciamo, delle testimonianze che dicono, per esempio, che quando fu fondato il rifugio che accoglieva le ragazze di strada, si aveva l'abitudine di suonare una campana ogni volta che arrivava una nuova ragazza per avvisare, insomma, del nuovo arrivo. E si dice che la Santa Emilia, all'udire il suono della campana, interrompesse qualsiasi attività in cui era impegnata nel momento, solo per andare incontro a questo nuovo, diciamo, questa nuova anima che aveva bisogno delle sue cure. E la stessa Santa Emilia diceva: è molto importante che le suore non mostrino mai nei confronti delle penitenti né impazienza né disgusto della loro compagnia né disprezzo per le loro persone. Le tratteranno sempre al contrario con una dolcezza e un affetto tutti santi. Veramente delle parole che potrebbero essere pronunciate proprio dalla stessa Beata Vergine Maria. Insomma, vediamo che tutte le virtù che traspaiono nei santi non sono mai, ecco, non brillano mai di luce proprio, ma sono sempre prese, ecco, dai modelli a cui si ispirano alla fine. Quindi, lì in cui si è incarnata proprio il modello dell'Immacolata Concezione, penso, nella vita della Santa Emilia de Villeneuve, ma anche nell'opera della sua congregazione. Essendosi ispirata, diciamo, all'Immacolata, penso che questo alla fine sia il modo in cui è riuscita a far trasparire, insomma, questa sua ispirazione a questo modello, a quanto pare impareggiabile, ma forse non così tanto impareggiabile, perché spesso il fatto di dire no, ma questo è un modello troppo alto, per esempio, imitare le virtù della Madonna è troppo per me, io sono incapace, spesso rischia di essere una giustificazione quasi o una scusa per la nostra pigrizia, quando invece ci sono tantissimi modelli come quello di questa santa che ci dimostrano che è possibile, affidandosi in tutto e per tutto a Gesù e alla Madonna, seguire questi modelli così alti, anche perché più si punta in alto, più, diciamo, ci si avvicina a raggiungere la meta desiderata. E questo penso sia un messaggio molto importante per i nostri tempi, senza dimenticare che alla fine la Madonna stessa ha voluto affidare il suo titolo di Immacolata Concezione a una pastorella, cioè Bernadette Soubirous, che non poteva assolutamente comprendere la portata teologica del termine, ma che a quanto pare era abbastanza degna di ricevere la visita dell'Immacolata Concezione in persona. Quindi diciamo che non abbiamo scuse, non possiamo dire di essere troppo piccoli, troppo umili, perché l'Immacolata Concezione ha deciso di rivelarsi proprio i più piccoli e i più umili, quindi questo ci dovrebbe incoraggiare. Dovrebbe aumentare, se non di più, il nostro amore per la Beata Vergine Maria. Ecco, questo in poche parole è quello che la figura di questa santa mi ha comunicato, sperando che possa essere di ispirazione per molti.
Grazie Francesca. Ecco, si potrebbe condensare tutto quello che hai detto tu con questa frase che tanti santi, cara, dovrebbe essere cara a tutti noi: l'umile che umilia. Perché Maria, ecco quello che hai sottolineato tu, la Madonna, è anche il significato dell'Immacolata Concezione, cioè la sua nascita è stata preservata dal peccato in vista dei meriti di Gesù Cristo, è stata preservata dal peccato originale e contraddistingue la vita, ecco, delle figure di santo e di santità che abbiamo presentato, ma anche della Madonna, l'umiltà. Sappiamo bene che nell'iconografia tradizionale l'Immacolata Concezione viene rappresentata, ecco, la Madonna con ai piedi il serpente che insidia il calcagno, perché ai piedi dell'Immacolata c'è il serpente, perché ecco l'opera di Dio, in un certo senso, ecco come il peccato, no? Originale, quindi la colpa, che poi viene anche chiamata in un inno felice colpa, insomma, no? Di Adamo ed Eva, ecco questa colpa, ecco l'opera creatrice di Dio, perfetta, pura, se vogliamo, ecco appunto pura nell'origine, nella sua creazione, viene poi sporcata dal peccato originale, macchiata dal peccato originale, ferita dal peccato originale, e tramite, ecco, attraverso, ecco, il sibilo silenzioso, pericoloso, ecco, di un serpente, del nemico delle nostre anime, che appunto si era vestito di serpente. E viene rappresentato ai piedi della Madonna che insidia il calcagno, ma lei lo schiaccia. Quindi lo schiaccia con la sua purezza, con la sua vita, nel nascondimento, se vogliamo. Serbava tutte queste cose nel segreto, nel suo cuore, ecco, custodiva tutto nel suo cuore, la Madonna. E la sua umiltà, ecco, umilia poi il demonio, la superbia del demonio. Certo, ad oggi, ma da sempre l'uomo, insomma, l'umanità cerca sempre gli onori, i fasti, ma tutto questo un po' l'abbiamo visto anche con il passo di Vangelo, se vogliamo lo vediamo nel passo di Vangelo delle tentazioni, quando il demonio presenta a nostro Signore, ecco, tutti i regni della terra, in un attimo gli presenta tutti i regni della terra, ma quel termine in un attimo significa anche questo, il sic transit gloria mundi, così passa la gloria del mondo. Tutti questi fasti, tutti questi onori alla fine passano. E cosa resta? Resta solo da fare una cosa, cercare di salvare la propria anima nel tempo che Dio ci concede su questa terra, perché qui siamo di passaggio, come scrive anche San Paolo, siamo cittadini, insomma, del regno dei cieli, la nostra cittadinanza non è qui, su questa terra. Qui dobbiamo guadagnarci la salvezza dell'anima, come adorando Dio, facendo una vita sacramentale, ecco, curando una grandissima devozione alla Madonna, anche in questo periodo importante, appunto, diciamo nel pieno della novena all'Immacolata Concezione, celebrando al meglio questa importantissima solennità che ci ricorda che la misericordia di Dio è infinita e per i meriti di Gesù Cristo, ecco, viene preservata la Madonna e noi siamo lavati per il suo preziosissimo sangue da tutti i peccati. Quindi hai menzionato, ecco, una grande santa, Bernadette Subirù, che si dice appunto recitasse il rosario ogni giorno, ogni sera si raccoglieva con tutta la famiglia e recitava il Santo Rosario. Ecco, questa è una preghiera preziosissima e graditissima alla Madonna, tramite cui poi, ecco, possiamo chiaramente vivere appunto una vita di preghiera. E quindi Ecco, questi due figure di santità che hanno vissuto, ecco, sotto il manto della Madonna, ci ricordano quanto la devozione ma mariana, quanto la devozione a Maria sia importante alla salvezza della nostra anima. Perché poi alla fine la Madonna ci porta Gesù. Ecco, la Madonna nel Vangelo parla poche volte, un episodio, le famose che tutti voi sicuramente conoscerete, ecco, le nozze di Cana. La Madonna dice proprio questo: dice, fate quello che vi dirà. Ai servi dice questo: fate quello che vi dirà. Quindi la devozione a Maria non fa altro che indicarci la via con la V maiuscola, che è nostro Signore Gesù Cristo. Quindi cerchiamo di vivere bene, ecco, questi giorni della novena, prepararci bene alla solennità dell'Immacolata Concezione, e vi lascio con una frase di San Bonaventura da Bagnoregio, che stilò il Salterio Grande della Beata Vergine Maria, una frase che, ecco, a me fa sempre riflettere tantissimo, in cui si rivolge alla Vergine dicendo: tergi la mia miseria, o Signora, tu che sempre rifulgi di purezza. Ecco, che i nostri cuori siano sempre puri, che possiamo appunto stare sotto il manto dell'Immacolata Concezione, della Madonna, perché solo così possiamo, ecco, vivere veramente da cristiani, da veri discepoli di Cristo, e giungere alla meta eterna del cielo. Grazie per averci seguito, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata dei Santi ai Giovani. Vi lasciamo con la programmazione di Radio Buon Consiglio, e vi auguriamo una santa solennità dell'Immacolata Concezione. Viva l'Immacolata Concezione! Ave Maria!